Il movimento di protesta sigue
extendendosi. La natura del movimento diventa
indispensabile.
Europa
Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Questa è Europa Reloaded, la serie podcast che scuote l'Europa.
Nel corso di 6 episodi vi portiamo alla scoperta di movimenti sociali in giro per il vecchio continente.
Al centro di ogni puntata ci sarà la storia di una battaglia culturale e politica portata avanti da attivisti a livello locale.
Ma anche e soprattutto
la discussione di un tema di importanza fondamentale
per il futuro dell'Europa.
Il mio nome è Alexander.
Io sono Martina.
Riccardo.
E questa è
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Nella prima puntata di Europa Reloaded viaggiamo verso sud, andiamo ad Atene, nel quartiere di Exarchia, la casa dei movimenti anarchici e anti-autoritari.
La domanda che ci spinge è la seguente: l'integrazione di migranti e rifugiati nelle nostre città e società è un'utopia?
Ma cosa c'entra Exarchia con l'integrazione di migranti nelle nostre società? Vi raccontiamo una storia, la storia di Exarchia.
Anni 70. In Grecia vige il regime fascista della cosiddetta dittatura dei colonnelli, o più semplicemente della giunta. Il 17 novembre 1973 le forze militari sgomberano l'occupazione dalle Università Politecnica di Atene, presso il quartiere di Exarchia, causando 24 morti. Da allora la Grecia e Atene non sono più le stesse di prima. Exarchia viene marchiata a fuoco dalla storia.
Nel 1974, un anno dopo quei tragici eventi, la dittatura crolla. E il quartiere di Exarchia diventa un punto cruciale per l'organizzazione di manifestazioni politiche. Ma non solo.
Nel corso degli anni il quartiere si trasforma infatti nella casa di movimenti politici di varia natura, quelli anarchici e quelli anti-autoritari. Ma più in generale Exarchia diventa un punto di ritrovo per artisti e per l'intera scena culturale alternativa.
È soltanto alla luce di questa storia particolare che si può comprendere appieno quello che è accaduto a Exarchia in anni più recenti, dal 2015 in poi, con lo scoppio della crisi migratoria.
10 chilometri è la distanza che separa la Turchia dalla prima lingua di Europa, Lesbos, Grecia.
Con l'arrivo di centinaia di migliaia di migranti e richiedenti asilo, i movimenti sociali del quartiere danno vita a una forma unica di accoglienza.
Come? Occupando abusivamente interi edifici abbandonati e trasformandoli in abitazioni per migranti e richiedenti asilo. In inglese questo tipo di residenza vengono chiamate squat. Al governo in quegli anni c'è il partito di sinistra radicale, Siriza, lo stesso che gestirà la crisi del debito pubblico ellenico. Ad ogni modo, gli squat vengono coordinati soprattutto da movimenti anarchici e anti-autoritari. Vi convivono persone di estrazione completamente diverse le une dalle altre, migranti e autoctoni.
L'esperimento continua fino all'estate dell'anno scorso, quando il partito conservatore di Nuova Democrazia, succeduto a Siriza, decide di sgomberare gli edifici. Ma sulla base di quali argomenti è arrivata la svolta di Nuova Democrazia?
Gli squat sono posti dove non vige la legge dello Stato, residenze dove si susseguono episodi di violenza, ambienti caratterizzati da standard di igiene inaccettabili. Tutto ciò provoca un degrado del quartiere, così, tra l'estate e l'inverno del 2019, le forze dell'ordine sgomberano gli squat. E di fatto il nuovo governo conservatore del partito Nuova Democrazia militarizza il quartiere.
Europa
Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Anche se nel 2019 gli squat sono stati sgomberati dalla polizia, e anzi proprio alla luce delle modalità messe in campo per porre fine a queste attività, l'esperienza di Exarchia pone un quesito. È possibile immaginare un sistema di accoglienza diverso da quello dei grandi campi? È possibile ospitare le persone che arrivano in Europa direttamente nelle città? E perché dovremmo farlo?
Per trovare delle risposte e capire cosa ha spinto gli attivisti di Exarchia a costruire uno schema di solidarietà dal basso e come hanno vissuto tutto questo migranti, cittadini e giornalisti, siamo andati proprio ad Atene, siamo andati a Exarchia.
Επόμενη στάση, Σύνταγμα. Next station, Σύνταγμα.
Qualsiasi viaggio per Exarchia passa inevitabilmente da Piazza Sintagma, la piazza del Parlamento greco. Da qui si prosegue lungo via Panepistimio e si sfila accanto all'Accademia Nazionale, la principale istituzione del paese dedicata alla ricerca e agli studi. Quando si arriva nel quartiere, a dire il vero, si ha un po' la sensazione di essere in una città di mare italiana costruita nel secondo dopoguerra. Il quartiere è composto da tante palazzine di 4-5 piani, le une accanto alle altre. Ma qui è tutto un mare di graffiti politici firmati da organizzazioni di attivisti locali. Uno dei luoghi dell'attivismo anti-autoritario del quartiere è il centro culturale Nosotros. 5 anni fa, nel pieno della crisi migratoria, questo posto ha ospitato decine di persone in cerca di un tetto. All'ingresso c'è un lungo bancone per servire bevande, l'ambiente illuminato da luci soffuse, il pavimento lastricato di parquet. Teofilos ha 60 anni, capelli grigi e codino. Immaginatevelo come un Gandalf del Signore degli Anelli con la dinamicità di un elfo. Nel 1973, durante lo sgombero del Politecnico di Atene da parte del regime, Teofilos aveva 13 anni ed era in prima fila. È così che è diventato un attivista.
Avevo 13 anni e mezzo quando ho visto per la prima volta i proiettili, gente che mi sparava contro. È stata la prima volta che ho dovuto trasportare un cadavere. Era gravemente ferito, un bel ragazzo, veramente, un bel ragazzo, uno studente. Eravamo in 3 o in 4 a portarlo. Aveva una maglietta bianca, era ferito nel petto, era pieno di sangue. Aveva i capelli biondi e chiedeva di sua madre. È morto mentre lo trasportavamo. In quella notte, da ragazzo, sono diventato un uomo e ho iniziato a chiedermi cosa diavolo stessi facendo lì, in quel momento, nel mondo.
Da quel momento in poi, Teofilos ha passato una vita nei movimenti di Exarchia. È lui a raccontarmi la genealogia degli squat in Grecia.
Il primo squat è nato proprio qui, a Exarchia, nel 1982. Al tempo si trattava di un primo tentativo, di un esperimento. Poi nel 1985-86 sono nate altre strutture intorno al quartiere. A tirare la carretta sempre e soltanto persone dei movimenti anarchici e anti-autoritari. Abbiamo sempre aiutato chi ne aveva bisogno, che fossero persone del posto o che venivano da altri paesi.
Ma è durante gli anni 90 che il fenomeno delle occupazioni si sviluppa anche in altre parti del paese. Tutto questo per dire che le azioni di solidarietà messe in campo a favore di migranti e rifugiati dal 2015 in poi sono state soltanto l'ultimo campo di applicazione di una filosofia che ha radici profonde. A proposito, ecco come Teofilos ha vissuto la crisi migratoria del 2015.
È stata una cosa eccezionale, eppure in Grecia era in corso una grande crisi economica. Abbiamo cominciato a ospitare i migranti e la reazione della società è stata affascinante.
Il nostro Gandalf mi racconta di persone che spontaneamente portavano alimenti e vestiti al centro Nosotros. Gli chiedo perché dovremmo accogliere queste persone. Lui dice questo.
Io la metterei così. Se il livello di civiltà di una società è caratterizzata dall'aiuto che dà ai più deboli, allora l'Europa dovrebbe offrire un tetto a chi ne ha bisogno invece di alzare muri.
Eppure ci sono anche ragioni, come dire, più pragmatiche.
Il nostro continente sta invecchiando, abbiamo bisogno di sangue giovane, nuove generazioni con una mentalità fresca. Servono per creare le nuove società del XXI e del XXII secolo.
Infine, con parole che conciliano la responsabilità dei cittadini europei e quella dei migranti, dice qualcosa che onestamente fino ad oggi non ho ancora sentito dire a nessun politico, né di destra né di sinistra.
Dobbiamo far capire ai migranti che non hanno diritti perché sono sopravvissuti al viaggio in mare o perché sono stati salvati, ma perché sono esseri umani.
So, you know, in immigrant camp, the population is a lot. The government, the Europe nation, is not care about the refugee, about everything. We don't have their nice, we don't have shower, we don't have toilet, we must wait in the line for the food.
Quella che sentite è la voce di Valid, un ragazzo afghano di 28 anni che ha vissuto per 6 mesi in un campo di accoglienza sull'isola di Lesbos.
Mi ricordo il freddo e poi nessuno si prendeva cura di mio figlio neonato. Avevamo bisogno di vaccinarlo e di altre cose.
Così Valid decide di scappare illegalmente con moglie e figlio alla ricerca di un posto migliore. Destinazione finale? La Germania. Ma arrivato ad Atene le cose non vanno per il verso giusto. Valid si trova letteralmente in mezzo alla strada con tutta la famiglia. Per fortuna un amico gli parla degli squat di Exarchia.
E poi abbiamo trovato questo squat e ci siamo insediati. Giorno dopo giorno la nostra vita è migliorata, stavamo bene. Non dovevamo preoccuparci troppo di trovare del cibo o un giaciglio. Condividevamo una serie di regole comuni e un'assemblea per prendere le decisioni. Poi c'erano i turni per le pulizie, insomma, avevamo tutto quello che ci serviva.
Chiedo a Walid perché crede che la vita nello squat sia meglio di quella nei campi di accoglienza.
Io faccio sempre questo esempio. Forse è un po' strano, ma credo che dia l'idea. Se cucini qualcosa a casa, quel piatto sarà sempre più buono di qualsiasi cosa tu possa mangiare fuori. Sei tu che l'hai cucinato. È più buono perché l'hai fatto tu con le tue mani. Lo stesso vale per gli squat. Li abbiamo tirati su noi con le nostre mani e stavamo bene.
Eppure il governo di Nuova Democrazia ha affermato di aver sgomberato gli squat per la mancanza di condizioni minime di igiene, sicurezza e libertà.
Lo squat era sicuro per chiunque. Se non avessimo rispettato le regole, per esempio, se avessi trattato male mia moglie, sarei stato cacciato immediatamente e sarei stato escluso anche dagli altri squat. Gli squat erano strutture accoglienti. C'erano delle regole. Oggi nei campi di accoglienza le persone vengono aggredite ogni giorno e alcune rimangono addirittura ferite.
Dopo gli sgomberi di Nuova Democrazia dell'anno scorso, Walid si è ritrovato nuovamente per strada. Vive un po' dove capita, da amici e conoscenti. Per fortuna la moglie e il figlio sono riusciti a partire per la Germania. Ma il secondo figlio di Walid è nato vicino Francoforte e lui non lo ha mai visto di persona.
My name is Babis Baltas, or Haralabos Baltas. I'm teacher at Exarchia.
Babis Baltas invece è un maestro di scuola elementare del quartiere di Exarchia che ha insegnato a minori rifugiati negli squat. Lo incontro al settimo piano di un edificio nel centro di Atene che ospita la redazione di Efsyntakton. C'è una vista pazzesca sull'Acropoli.
Io difendo gli squat e credo che anche i migranti e i rifugiati dovrebbero vivere nelle nostre città senza essere segregati altrove.
Ma Babis menziona anche delle criticità.
Alcuni squat ospitavano soltanto uomini. Spesso si trattava di persone espulse da altre strutture per aver commesso atti di violenza di genere o furti. Questo ha creato dei problemi nel rapporto con il quartiere.
Infine, offre una prospettiva nuova sugli sgomberi messi in atto dal governo.
Atene è una città unica nel suo genere e differente dalle altre capitali europee. La ricchezza è concentrata soprattutto nelle periferie, mentre il centro storico a tratti è un ambiente un po' miserabile, o almeno è così che alcune persone lo descriverebbero. In questo senso è in atto un tentativo di ribaltare la situazione, di trasformare i quartieri poveri come Exarchia in zone agiate.
Quelli che sentite sono i suoni dell'Exarchia notturna. Fino alle prime ore dell'alba la piazza centrale di Exarchion è da un lato illuminata da un fuoco acceso dai senza tetto, dall'altro è oscurata dall'attività degli spacciatori. Una delle accuse mosse agli squat è proprio quella di aver reso il quartiere un mercato della droga. Con il cambio di governo Exarchia è stata praticamente militarizzata. Così il terzo giorno di viaggio lo passo a fare interviste con i residenti. Voglio capire cosa pensano degli squat e del problema dell'insicurezza. La prima persona che incontro è Leonidas, uno studente universitario il cui padre ha un'attività nel quartiere. Senza troppi giri di parole mi dice che non si sente al sicuro qui. Ma lui collega il problema alla presenza dei migranti negli squat?
Potrebbe essere, non voglio sembrare razzista però... Potrebbe essere, quando sei a Exarchia non hai la sensazione di stare in Grecia.
E i campi d'accoglienza sono strutture adeguate per ospitare queste persone, secondo Leonidas?
No, non credo che siano dei posti salutari, ma se non ci sono alternative, credo sia meglio di niente.
A pochi passi da dove ho incontrato Leonidas c'è anche il negozio di Eugenia. Eugenia vive e lavora a Exarchia da più di 20 anni. Rilega libri e riviste. Quando entro nella sua bottega, la radio passa musica popolare.
Sacati nasi tu se, tarachtica che schiaffica. Arrivano molte persone che non comprendono il nostro modo di vivere. Vanno in questi squat, ma non hanno un programma. E a parte qualche persona per bene, anche dei poco di buono sono finiti in questi posti. Per non parlare poi delle droghe, degli spacciatori e delle armi.
Eugenia si sente rassicurata dalla presenza della polizia. Le chiedo cosa pensa dei campi per migranti.
Beh, da quel che sento, e per quanto riguarda le isole, ci sono grandi problemi. Le infrastrutture non sono sufficienti. Non credo che sia il modo migliore per accogliere queste persone.
Ma lei, prendendo spunto da Theophilos, ospiterebbe dei migranti a casa sua?
Non credo che lo farei, a parte se conoscessi questa persona molto bene. Ecco, a quel punto potrei ospitarla per un paio di giorni.
L'ultima persona che incontro è Penny, un'attrice di teatro di 26 anni che lavora anche in uno dei bar della piazza di Exarchion. Lei gli squat li commenta così.
È ovvio che ci siano anche persone pericolose, ma non si può fare di tutta l'erba un fascio. A me gli squat piacciono perché di fatto aiutano le persone. In queste strutture ognuno aiuta il prossimo, c'è umanità. È quello che dovremmo fare sempre.
Penny crede che si possa trovare una soluzione razionale al sovrappopolamento dei campi di accoglienza per migranti.
Noi abbiamo un sacco di edifici, e potremmo farci qualcosa in Italia, in Francia, in Germania, in Grecia. Se ci aiutassimo l'un l'altro tutti insieme, i problemi non esisterebbero.
Nell'ultimo giorno del mio viaggio ad Atene torno alla redazione di Efsintankton, quella con la vista spettacolare sull'Acropoli. Ad aspettarmi c'è Dimitris Angelidis, un redattore del giornale che ha seguito la crisi migratoria in Grecia fin dallo scoppio nel 2015 e che abita ad Exarchia da 15 anni.
So there is a feeling of insecurity.
Effettivamente a Exarchia si respira questa insicurezza e il cambio di atmosfera ha coinciso con l'avvento degli squat negli ultimi anni. Ci sono voci secondo le quali questi luoghi sarebbero posti di spaccio, ma si tratta di voci appunto. Ciò che lo dimostra è il fatto che per quanto riguarda la compravendita di stupefacenti, dopo gli sgomberi non è che sia cambiato di molto.
Secondo Dimitris, quello che sta vivendo la Grecia e più in generale l'Europa è una crisi di xenofobia. Gli squat possono essere una soluzione?
Gli squat non sono una soluzione definitiva per quanto riguarda il nodo dell'accoglienza, però alleviano il problema e offrono una risposta concreta ad alcune persone. Del resto lo Stato è chiamato a identificare una via d'uscita, a ospitare migranti e rifugiati in buone condizioni.
Prima di ripartire alla volta di Roma, incontro Jackie Abuliman, advocacy officer presso la ONG RED 2.0. RED sta per Rights, Equality, Diversity. Tradotto, diritti, uguaglianza e diversità. L'organizzazione favorisce l'integrazione di migranti e rifugiati nelle nostre città e società. Quali sono le sfide principali in questo senso?
Beh, in buona sostanza le sfide dell'integrazione sono tre: quella dell'abitare, dell'educazione e dell'occupazione.
Per questo motivo RED mette in campo una serie di attività di formazione e accompagnamento. Ma a volte tutto questo non basta.
Non importa quanti workshop e strumenti mettiamo a disposizione, se la società nel suo complesso non è pronta ad accettare ed assumere le persone che vengono da fuori, non andiamo da nessuna parte.
È lei che inquadra quello che è successo a Exarchia in un contesto politico più ampio.
C'è stato un cambio di approccio generale. Il nuovo governo è stato eletto sulla base di una retorica e strategia politica anti-migranti e xenofoba. Nuova Democrazia ha chiuso il Ministero per l'Immigrazione, ponendo il nodo migratorio sotto il controllo del Ministero degli Interni. Praticamente qualsiasi cosa abbia a che fare con i migranti è diventato una questione di pubblica sicurezza.
Dopo aver chiuso il Ministero per l'Immigrazione 6 mesi fa, a gennaio di quest'anno il governo greco è stato costretto a riaprire baracche e burattini a causa di un significativo aumento degli arrivi di migranti nelle isole greche e, di conseguenza, nei campi. Tornato a Roma via Skype, ho quindi parlato con Boris Cherchirkov, portavoce dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, in Grecia. Ecco cosa mi ha detto a proposito della situazione nei campi.
Sulle isole dell'Egeo la situazione è critica. Ci sono 36.000 persone che vivono in 5 centri di ricezione, costituiti per ospitare una frazione di quel numero.
Eppure, al netto del raddoppio degli arrivi sulle coste greche tra il 2018 e il 2019, il problema è un altro.
Nel marzo del 2016 i paesi europei hanno chiuso i confini ed è entrato in vigore l'accordo tra UE e Turchia per il contenimento dei flussi. Di conseguenza, la Grecia è trasformata da paese di passaggio a destinazione per le richieste di asilo.
Dico a Cercirkov che se c'è una cosa che ho capito durante il reportage è che parliamo poco del come integrare concretamente i migranti e i rifugiati nelle nostre società. Che ci concentriamo soltanto sul come spostarli da un paese all'altro.
Persone migranti e rifugiati dovrebbero avere accesso a percorsi di riqualificazione o formazione, dovrebbero essere messe in condizione di giocare un ruolo nella comunità di arrivo.
Ma qual è dunque lo scenario per il futuro? Ecco cosa ha risposto Cercirkov per quanto riguarda la Grecia, ma io credo che valga anche per molti altri paesi dell'Unione.
Quel che serve è un intervento pubblico per affrontare con urgenza la situazione sulle isole greche. Serve un contributo da parte dell'Unione Europea, ma anche soluzioni di lungo periodo, così che l'integrazione, a livello locale, possa diventare una realtà.
Boris, thanks a lot for your time.
Alexander, pleasure to speak to you.
Europa
Reloaded. La serie che scuote l'Europa.
Un reportage intenso, dunque, fatto dalle voci di chi ha vissuto sulla propria pelle Exarchia e il tema dell'accoglienza. Adesso è il momento di ascoltare le parole di un'esperta di migrazioni, per capire la situazione da un punto di vista più tecnico. Annalisa Camilli, inviata della rivista internazionale, per cui lavora dal 2007, negli ultimi anni in particolare ha seguito le rotte dei migranti e i loro viaggi verso l'Europa. È autrice del libro La legge del mare, cronaca dei soccorsi nel Mediterraneo, pubblicato da Rizzoli. Ciao Annalisa e benvenuta a Europa Reloaded.
Grazie a voi.
Nel reportage abbiamo ascoltato le testimonianze di chi ha vissuto nei campi allestiti in Grecia. Tu per anni hai lavorato al loro fianco, sul campo. Qual è la situazione adesso? Pensiamo alla situazione di Lesbo, di Chios o Idomeni.
La situazione in questo momento è davvero drammatica. Le ultime immagini che arrivano da Lesbo, da Chios, mostrano delle proteste abbastanza violente da parte della popolazione locale che non vuole che si costruiscano altri campi. Il nuovo governo greco ha previsto appunto la costruzione di nuovi campi sulle isole. Addirittura si pensa alla costruzione di una barriera galleggiante in questo tratto di mare, pochi chilometri che separa le isole greche dalla Turchia. Ricordiamo che nell'ultimo anno è riattivata la rotta greco-turca. Questo che cosa ci dice? Che la situazione in Libia, in Siria e Turchia per i profughi siriani è una situazione terribile. In queste settimane in Siria viene bombardata Idlib, che è l'ultima roccaforte dei ribelli. Questo ha provocato la fuga di 900.000 persone che cominciano a fare pressione sulla frontiera turco-siriana. Quindi molti decidono di partire verso l'Europa, verso quest'unica rotta irregolare, sempre più pericolosa, piena di ostacoli appunto e pericoli, sia fisici sia normativi.
Abbiamo raccontato nel reportage che ad oggi Exarchia è un quartiere di fatto militarizzato. Abbiamo raccontato la situazione degli squat, che sono degli edifici in cui dentro c'erano i migranti e adesso sono stati sgomberati. Creando un ponte con l'Italia, com'è l'integrazione dei migranti nel nostro paese?
In Italia la situazione è stata diversa, nel senso che il sistema d'accoglienza italiano era un sistema piuttosto strutturato. Il problema è stato in Italia legato alle leggi che hanno di fatto smantellato il sistema di accoglienza italiano. Parlo ovviamente dei cosiddetti decreti sicurezza, in particolare del primo approvato nell'ottobre del 2018. Quel decreto appunto di fatto riduceva i posti nell'accoglienza destinati in particolare nel sistema d'accoglienza diffuso, quello che era considerato un po' l'eccellenza del sistema italiano, cioè il sistema SPRAR. In Italia c'era un problema, diciamo, legato alle occupazioni abitative, soprattutto nelle grandi città e soprattutto per gli stranieri lungo soggiornanti, diciamo così. Quindi quello che abbiamo documentato in questi anni è stato anche come le occupazioni, in particolare in alcune città, abbiano assorbito, assorbano ancora oggi una parte della popolazione straniera.
Annalisa, secondo te integrare i migranti nelle nostre città è un'utopia?
Io credo che il tema dell'integrazione sia un falso tema, nel senso che il tema vero è quello dell'autonomia e il tema dell'autonomia degli stranieri in realtà va di pari passo con il tema del welfare in generale, anche per i nativi. Quindi paradossalmente gli stranieri semplicemente rendono più visibile quel tema in fondo delle disuguaglianze, andandosi ad aggiungere spesso gli strati sociali più bassi della società. Io ritengo che appunto in alcune zone del paese, in Italia, la cosiddetta integrazione sia già di fatto realizzata, cioè io ho conosciuto decine di esperienze di persone che vivono, lavorano in Italia e in Italia hanno fatto famiglia o hanno fatto impresa. Da questo punto di vista credo che in alcune parti del paese l'inclusione sia già realizzata. Dobbiamo pensare che in Italia vivono 5 milioni di stranieri, non sono arrivati tutti nei barconi a partire dal 2014 e producono l'8% del PIL del paese.
Tu hai parlato della vittoria di Nuova Democrazia poco fa. Noi abbiamo visto che questa vittoria è stata dovuta soprattutto alla retorica e alla propaganda anche xenofoba di alcuni soggetti politici. Perché secondo te sta vincendo questo tipo di narrazione?
Sta vincendo perché ha molti temi legati alla disuguaglianza sociale, legati alle conseguenze della crisi economica del 2008, non sono stati affrontate. Costruire una narrazione soprattutto con i social network che aiutano a semplificare il linguaggio, no? Che premiano, diciamo così, il linguaggio d'odio e il linguaggio semplicistico, è molto facile costruire, no? Una narrazione basata sull'amico nemico, lì dove il nemico è lo straniero, chi viene da fuori, chi viene rappresentato anche dalla stampa mainstream come povero, in difficoltà, portatore di problemi.
Grazie Annalisa, grazie per aver contribuito al dibattito in maniera così lucida e precisa.
Grazie, grazie a voi.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.
Dopo la nostra intervista, qualche consiglio di buon ascolto e letture per approfondire ancora di più la storia degli Squat e di Exarchia.
Il The New Yorker, una testata americana, ha coperto gli sgomberi di Exarchia con un articolo reportage. Il pezzo è di Molly Crabapple. Oltre a descrivere momenti concitati, l'arrivo della polizia e la reazione dei residenti, l'articolo spiega anche la dinamica di gentrificazione del quartiere. Lo stesso fenomeno a cui accennava Babis Baltas, l'insegnante di Exarchia, nel nostro reportage. E tra l'altro Molly è anche un'illustratrice che spacca, quindi andate a ripescarlo nel web.
Mentre su Spotify, se avete tempo, potete ascoltare due podcast in lingua inglese su Exarchia. Il primo è un episodio della serie The Brief e racconta la storia di una palestra di Exarchia che combina corsi di Muay Thai e antifascismo. Il secondo è un'intervista più lunga di un anarchico americano che vive da molto tempo a Exarchia. La serie si chiama It's Going Down.
Infine, last but not least, su Al Jazeera, un articolo scritto lo scorso novembre da John Psaropoulos ripercorre la storia dello sgombero del Politecnico del 1973 e della caduta della dittatura.
E per oggi è davvero tutto.
Ma non prima di ricordare a chi ci ascolta che tutti i riferimenti dei materiali citati in questo podcast possono essere consultati su fanpage.
E se non l'avete già fatto potete iscrivervi a Europa Reloaded anche su iTunes o Spotify.
Vi diamo appuntamento al prossimo viaggio in Europa da Alexander,
Martina,
Riccardo.
Oh,
mi raccomando, eh?
Carichi, eh?
Carichi.
Europa Reloaded.
La serie che scuote l'Europa.